Ok, ci siamo, siamo in diretta, amici Radiofonica, benvenuti in questa nuova puntata di What's My Again Live. Oggi ho il piacere di chiacchierare un po' con uno dei DJ che vediamo spesso, insomma, dietro alla console dell'Urban. Ed è qui con noi Giorgio Vescarelli, in arte De Dose.
Ciao a tutti.
E quindi niente, benvenuto Giorgio, innanzitutto
grazie.
Come stai?
Bene, bene, bene.
Tutto a posto?
Sì.
Agitatino?
Tutto posto. No, ormai no. No, dopo scopriremo il perché.
Ok, quindi Giorgio Vescarelli, De Dose, classe 89, Perugia. Iniziamo un po' con raccontarti, scoprire un po' chi sei e perché sei qui con noi oggi.
Sì.
Direi di iniziare un po' col botto, spiegare un po' il perché di questo tuo nome artistico, appunto perché De Dose.
Ma vabbè, in realtà è una storia abbastanza semplice. Facevo graffiti, avevo un'altra tag, il nomignolo, quello con cui ti firmi sui muri. E, però un giorno pioveva, un amico mio disse una roba tipo, io gli dissi, cazzo, oggi un po'. Ma ho detto posto.
Sì.
Amico mio disse, oggi non possiamo andare a dipingere che piove. No, disse amico mio, non possiamo andare a dipingere che piove. Lui mi disse, sembriamo tossici, oggi non abbiamo preso la dose. Ho detto, oh, cazzo, però figo. E mi è rimasta sta cosa. Sì.
E quindi appunto De Dose viene da
sì,
questo.
Sì, svelato l'arcano.
È l'ispirazione un po'.
È tutto amico, merito dell'amico mio.
Quindi salutiamo gli amici.
Sì, ciao Simone, grazie.
E quindi abbiamo visto appunto che De Dose appunto parte da questo.
Sì, dai graffiti, sì.
Poco tempo fa, in una lunga chiacchierata, potremmo dire, appunto ho avuto il piacere poi di riscoprire chi c'è davvero dietro De Dose, appunto. Chi è il
sì.
Giorgio che comunque dietro il percorso artistico è arrivato fin qui. E soprattutto poi siamo, diciamo, andati un po' indietro negli anni, no?
Sì.
Quindi abbiamo riscoperto un piccolo Giorgio che era appassionatissimo di musica, iniziando dalla famiglia. Dal papà appassionatissimo di jazz, quindi
sì.
Per poi nella prima adolescenza pensare alla musica da collezione, quindi vediamo appunto i dischi in vinile, insomma tutta la musica
sì,
che poi
sì,
ti è passata davanti.
È stato un percorso, sì.
Com'è stato un po' questo percorso?
Allora, quello del collezionista è ovviamente separato da, a un certo punto ricongiunge la strada con quello del DJ, ma è iniziato in un altro modo, semplicemente. Comunque al tempo era abbastanza difficile, parlo della fine anni 90, inizio anni 2000, oddio mio, sono vecchissimo, però era abbastanza difficile avere la musica senza comprarla.
Certo.
Quindi, o comunque qualcuno al posto tuo la doveva comprare, magari ti faceva la cassetta, però qualcuno la doveva comprare. Quindi a un certo punto io ho cominciato a comprare prima i CD, perché poi facevi la cassetta per amico, l'amico ti faceva scambiavi le
quindi
cose
cosa...
e era il peer-to-peer
preistorico.
Poi niente, ho cominciato a fare il DJ, quando compri il primo disco dopo sei finito
e poi
continui,
esatto, poi
all'infinito.
Passando
sì.
Poi dalla vera e propria appunto autenticità e soprattutto praticità, passiamo
sì.
Ai 12 anni. Quindi la primissima chitarra.
Sì. Sì, no, questo è sempre un po' un discorso legato al fatto che ho un'età, però al tempo...
Sei sempre giovani dentro.
Sì, no, sempre, io ancora conservo l'animo di un 17enne, però al tempo comprare la roba per fare la musica
sì.
Elettronica o comunque il DJ costava tantissimo, cioè... Un computer che potesse reggere un programma per fare musica era una cosa abbastanza costosa e abbastanza fantascientifica nei miei ricordi. Dopo magari qualcuno mi smentirà, però nei miei ricordi era così. Idem comprare una console. Quindi se tu volevi approcciarti al mondo della musica, la cosa più pratica era comprare una chitarra da 4 soldi
e poi lì canticchiare.
Sì, e provare a fare qualcosa.
Certo.
E la cosa più facile da fare era il punk, quindi io mi ricordo che metà degli amici miei avevano un gruppo punk.
E quindi poi arriviamo appunto dalla chitarra classica.
Chitarra
dopo,
elettrica subito, classica mai, chitarra classica non l'ho mai sopportata.
Vabbè, ci sta, dai.
Canzone del sole mai fatta.
Oasis.
Mai fatto.
Wonder Woman.
No, direttamente chitarra, volume
boom,
al massimo e via.
Sì. E passiamo appunto alla band hardcore.
Sì, cioè nella nostra testa quello volevamo essere. Dopo negli anni sono riuscito a risentire delle robe, vabbè, è opinabilissimo.
Come si chiamava la band?
No, ha cambiato 2000, cioè probabilmente non c'ha mai avuto un nome.
Però c'era un po' di creatività, no? C'era un po' sta passione.
Sì,
dietro.
Però ci abbiamo avuto talmente tanti nomi, probabilmente neanche cioè veramente non
idosi.
No, ancora sì, vabbè. Però comunque sì, cioè comunque questo era perché ritornando al discorso il punk era un po' l'approccio più veloce che potevi avere nei confronti della musica, perché comunque era un'epoca in cui ti dicevano che se volevi suonare dovevi fare le prove, imparare a suonare lo strumento, sapere le scale, tutta la perfezione. E noi eravamo ragazzini, volevamo semplicemente fare la cosa più veloce possibile. Poi in quel momento il punk c'aveva anche un punk, vabbè, il punk quello più pop, c'aveva un momento di fioritura, quindi passava anche in TV. E a noi ci piaceva tantissimo sta roba.
Gli anni di MTV praticamente.
Sì, sì. I primissimi Blink 182, i primissimissimi Green Day, NoFX. Cioè, vedevi quella roba e dicevi, ah, lo posso fare anch'io.
Certo.
Non è vero, però.
ci provo,
sì. E allora era tutta sta cosa. Poi mi hanno passato a suonare il basso perché con la chitarra ero scarsissimo.
Quindi lì è stato un attimo anni di sperimentazione.
Sì.
E quindi poi appunto è stato diciamo bello, no, ripercorrere un po' questa storia. Poi io il fatto è che comunque ascoltando il tuo percorso un po' artistico ho visto che c'è stata proprio un inception nella musica, c'è stato proprio dalla band hardcore ai generi più svariati, no?
Sì, quello è tutto merito del DJ, cioè dell'inizio della carriera del DJ, nel
certamente
senso. Però è sempre legato un po' al discorso dell'hardcore, che ha il do it yourself come...
Che poi è molto amato dai perugini, no?
L'hardcore,
cioè, almeno.
Boh, una volta sì, cioè,
una
comunque
volta
adesso
sì,
ancora regge. Però quelli della mia età un pochino più sì.
Dai.
Però comunque è una cosa molto legata al concetto dell'hardcore, del do it yourself, del non nessuno te le fa, allora te le fai da solo.
Certo.
E quando io ho capito che la mia musica me la potevo fare completamente da solo con un computer che nel frattempo era diventato più economico, oppure le feste me le potevo fare da sole con impianto scalcinato e quattro amici, allora ho detto questo mi sembra veramente punk come cosa.
Che ricordi ti ha lasciato questo periodo?
La testardaggine, la voglia di voler sempre fare le cose da solo. La coscienza che non ti puoi affidare su terzi per avere il tuo percorso, cioè niente ti viene dal cielo. Se nessuno te lo fa, fallo, vai, certo, corri.
Bello. E quindi in questo enorme viaggio poi nella musica appunto con Giorgio vediamo anche la radio. La radio che comunque è stata una bella cosa, è stata una bella esperienza come avevi detto. E cioè appunto sicuramente il fatto che per te la radio, soprattutto questa radio, già la conoscevi perché c'era l'officina anni fa, insomma.
Allora la radio viene molto 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 dopo nel mio percorso,
sì,
ma molto dopo. Io a un certo punto ho conosciuto il mio partner in crime, il mio socio, che è Cischi. Che lui già era un DJ abbastanza affermato,
sì,
aveva un negozio di dischi, andava a comprare i dischi da lui e abbiamo cominciato a frequentarci in quel frangente, prima io da acquirente del negozio, poi pian piano
poi ci sei diventato amico, insomma.
Sì, ma è una cosa che è durata anni, nel senso,
certo.
Tanto che un giorno, ma ormai più di 10 anni fa, ma molto più di 10 anni fa, mi chiamò e mi disse: senti, io sto facendo una radio online, radiofonica Perugia, una volta vorresti venire ospite a fare una piccola intervista, perché comunque compravo questi dischi strani, cioè ero quello che comprava i dischi strani al negozio suo insieme a pochi altri.
Tipo che generi?
Ma lui c'aveva questo negozio che era specializzato in hip hop, reggae, black music in genere. Però c'erano anche delle robe che erano tipo compilation che uscivano su etichette un po' particolari come la Soul Jazz Records, che al tempo ancora si chiamava Sounds of the Universe, E io ero quello che comprava queste cose, quindi a un certo punto lui mi disse: senti, ma come mai compri sta roba? Cioè, vieni a parlarne in radio. Io andai in radio con una selezione di brani che mi aveva chiesto di portare e niente, fu la mia prima apparizione a radiofonica.
E quindi da lì poi è nata sta...
Lì dopo sono tornato varie volte come ospite, sì, a volte come aiuto, a volte semplicemente a fa presenza, fino a che nel 2012, tipo così, Cis mi chiese di, dato che stava, lui ogni tanto cambiava l'organico, perché comunque era figo anche il fatto che girava gente diversa con influenze diverse dentro la trasmissione, si chiamava Belli come il Sol.
Infatti ricordiamo il programma radio che c'è ancora.
No,
alcune puntate ci sono. Io ti ricordo,
davvero?
Alcune puntate ci sono, se le cerchi sì.
Oddio mio.
Cioè almeno la descrizione c'è ancora.
Andrò a cercare, cioè sono curioso.
Ricerca perché...
E alla fine mi disse: guarda, cambio un'altra volta l'organico. Aveva già chiamato un altro amico mio, mi ha chiesto se mi faceva piacere partecipare. Io dissi subito sì, anche perché Belli come il Sol ti dava la possibilità veramente di tirar fuori tanta musica. Cioè nel senso, non è che stavi là e mettevi il pezzo reggae, dance o hip hop e finiva lì.
Cioè
no,
tu praticamente mettevi ciò che ti piaceva di più, o almeno i generi che comunque ascoltavi.
Allora, quello che ci incuriosiva, cioè noi al tempo facevamo tantissima ricerca musicale, ma proprio c'avevamo sta... Era un momento in cui c'avevamo sta fissa, prepotente ricerca dischi che non conoscevamo.
Cose ricercate, insomma.
Ma sì, ma era proprio... era al limite della malattia, cioè... proprio era una ricerca, ci sentiamo per telefono, ho trovato questo disco assurdo, cioè era...
e ascoltarlo.
Sì, no, era proprio una cosa... E poi ovviamente lo facevamo nei negozi, perché comunque Spotify è ancora
poca
roba. Quindi giravate
dischi sempre là.
Sì, negozi di dischi, stavamo là i pomeriggi interi, trovavamo queste robe che... E... c'era sta cosa, quindi a un certo punto avevamo dei mazzi di roba infinita che vabbè, mo che ci famo? Perché capito? Quindi li mettevamo in radio.
Certo, e c'era, quindi poi...
Sì, c'era di tutto, ma trovavi, che ne so, il disco jazz di Pharoah Sanders come il Burial, cioè...
Così?
Sì, erano tutte robe che scoprivamo, ho sentito sta cosa fighissima, era così.
E infatti poi della storia appunto del percorso artistico di Giorgio, la cosa che mi ha colpito di più è appunto questo mix di stili, no? Ma non solo, comunque, no? Il fatto che comunque ci siano conoscenze strarepate da ogni parte, da ogni cosa che tu comunque hai visto e studiato, passiamo dall'hardcore, idee adolescenziali, conoscenze comunque che vanno pure fino al reggae.
Sì, no,
boh. E parliamo... Sì. Sì, infatti sì, sì. Io quando ho parlato appunto del reggae, appunto di queste conoscenze qua, mi sono un attimo non proprio stupita, però comunque sono incuriosita, proprio perché vediamo che la musica cresce fino alla creazione di questo sound system, insomma, cioè il Masada 2004, siamo proprio...
No, 2000, Masada era 2007-2008, sì, una roba così.
Vabbè, c'ero vicino.
Sì, sì, vicino, vicino. Ma allora, bisogna fare un'altra volta un passo indietro. Fare un film di Nolan.
Sì, ma era un po'...
Bisogna fare un passo indietro, perché comunque quando io ho cominciato a fare il DJ, viene in mente quel meme quando dovevi comprare i dischi. Però è vero, cioè comunque dovevi comprare i dischi. Perché? Per tutta una serie di motivi.
Sì.
Dovevi frequentare i negozi di dischi. E frequentando i negozi di dischi, almeno una volta, frequentando i negozi di dischi, conoscevi gente, conoscevi il gestore, quindi ti cominciavano a fare anche delle proposte. Vedi nel caso dei Cischi, ma vedi anche quando andavo da Music Box che c'era Marco Riff, o a Musica che c'erano Fofo e Stefano. Questa era già un'influenza, perché comunque tu andavi in un negozio di dischi, andavi là al bancone con una roba e lui diceva: no, ti piace questo, ma prova a sentire anche questo.
E quindi là ti tiravano fuori tutti i dischi.
Poi a caso c'avevo mio padre che comunque continuava questa storia del jazz, mi continuava a
sentire.
Quindi
era
jazz a nastro. Quindi c'avevo già tutte queste cose. In più, a un certo punto, io quando ho cominciato a fare il DJ, ho cominciato con la musica house. E che rimane tuttora uno dei, cioè per me il mio punto di partenza.
Beh,
assoluto come DJ.
Un po' di carica anche, no? Cioè nel senso, comunque vai, parti con ritmo comunque portato.
Sì, no, ma io dico proprio a livello mio personale, lo vedo come punto di partenza, proprio per me è la mia origine di tutta quella.
Ok.
E andavo a Red Zone, dove c'erano due DJ che erano probabilmente forse una delle cose migliori mai successe a sta città, che erano Sauro Cosimetti e Ricky L. Sauro purtroppo ci ha lasciato, Ricky ancora è con noi, ancora mette grandissima musica. E quando andavi a Red Zone noi arrivavamo presto perché eravamo piccoli, quindi andava là con l'autobus, cioè, quindi arrivavamo proprio che stavano a aprire porte, e la prima ora e mezzo loro facevano una selezione da ambiente per metterti a tuo agio.
Certo.
E mettevano anche loro tutte queste robe tipo dub reggae, che era stranissima, come, cioè, noi no,
erano suoni un po' nuovi,
non nuovi, perché comunque il reggae lo conoscevamo anche per via dello Sky e tutto quanto,
però particolari.
Però dicevi, ma perché c'è il dub dentro? Di qui dovrebbero fare un'altra cosa, perché? E pian piano capivi che erano tutte tessere dello stesso mosaico, perché,
certo,
comunque. E anche lì ti veniva l'input, dici, ah, allora voglio anche quello. Io a un certo punto mi sono trovato che avevo una scatola di dischi pop, una scatola di dischi house, una scatola di dischi reggae, tutte le altre robe. Facevo, adesso questa roba che ci faccio? Sempre il discorso del prima, adesso questa roba che ci faccio? E un altro amico mio era un altro grande appassionato di musica reggae.
Mm-hmm.
E io dissi, guarda che anch'io c'ho, perché poi il reggae funziona con i 45 giri.
Sì.
Non con gli album, con i mix, sì. Funzionava con i 45 giri, che costavano veramente poco.
Poi cioè, alla fine introvabili pure, no?
No, no, al tempo le trovavamo,
beh,
al tempo li trovavamo,
beh,
proprio.
No,
ma adesso no, onestamente adesso non lo so, che non la seguo più la cosa.
Ci sono più i 35, mi sa.
33. Occhio. I 45, no vabbè, i 45 adesso, 45 giri si trovavano, non so se si trovano quelli reg,
capito,
però al tempo era veramente, cioè avevamo, sì, usavamo le
cassettoni,
le cose, le valigette, quelle per gli attrezzi per portarli, sì sì, c'è sta roba,
sì.
E ci portavamo di questi 45 giri. E mi dissi, guarda, ce l'ho anch'io un po', ci voglio fare una festa. Io sempre pronto, fa festa. Sì, sì, famo una festa, famo una festa. Mettiamo la musica reggae.
Dai.
Famo una festa. E anche lì comunque c'era Cischi che ci patrocinava, perché lui a un certo punto, vedendo che noi sta cosa non la mollavamo, quindi completamente fortuita è nata sta cosa del reggae, il fatto che c'avevo i dischi così.
Certo.
E ci disse, al tempo c'era il Norman, ci chiese se avevamo voglia di andare a fare dei DJ set di apertura a inizio serata al Norman.
Certo.
Sì, andiamo, e anche lì mi si è aperto un altro percorso, diciamo. Cioè, a grandi linee quello che poi mi ha portato a Bounce.
Certo.
Però sì.
E poi infatti arriveremo infatti anche al Bounce, proprio perché poi prima ancora c'è un'altra chicca che comunque mi ha incuriosito davvero tanto, ed è stata Londra.
Ah vabbè.
BCS Radio proprio internazionale. No, com'è stata questa esperienza?
No, allora io a Londra ci andavo essenzialmente perché una mia ex ragazza abitava su.
Ok.
Lossi.
Su proprio.
Abitava là, per un periodo abitato là. Quindi io avevo cominciato a fare avanti e indietro Perugia-Londra essenzialmente perché lei stava là.
Sì.
Ovviamente fin da piccolo avevo questo mito di Londra, che a Londra succedevano tutte le cose, quindi quando io sono andato la prima volta sull'aereo, cioè stavo là e dicevo, cioè probabilmente addirittura prima, dicevo, io appena arrivo là voglio andare a comprare dischi. Cioè
sì.
La prima cosa che avevo in mente, brutto però è
che,
vero.
Che anno era?
Allora, in realtà ero abbastanza grandicello perché c'avevo una ventina di anni, era il 2009, più o meno.
Quindi e c'era ancora magari, c'erano anche magari i tempi di Amy Winehouse.
No, era già no, ancora era viva.
Era viva,
è morta due anni dopo, 2011, sì, sì. Sì, però, boh, forse era un momento che... Cioè, io dischi suoi me li compravo, me li ascoltavo, mi piaceva da morire, cioè ce l'ho tutti.
Anche
però in quel momento forse era un po' ferma.
Mi sa.
E niente, sì, Londra facevo avanti e indietro, e andando a Londra la situazione cambiava, perché a parte il fatto che trovavi tutti i dischi che qui non trovavi.
Certo, tutta altra musica.
Beh, diciamo che da loro, essendo anglofoni, è molto più facile trovare cose anche usate che da noi risultano le nicchia.
Beh, sì.
Cioè, se vai a Londra, in qualsiasi negozio di dischi c'hanno i dischi reggae. Se vai in un negozio di dischi, qualsiasi negozio di dischi c'è dischi soul.
Bellissimo.
Cioè, tutti quanti,
paradiso,
capito?
Paradiso.
I Clash ce l'hanno tutti, cioè, capito? È come da noi i Pooh.
Certo.
Cioè, capito? Quindi io andavo là, io, ma i Clash, oddio, oh, mio reggae, ma Gregory Isaacs, che ne so, oh, J Dilla, tornavo a casa con queste cose, per non parlare di Schiaus e Tecno, che andavo là, nei negozi, c'era Vinyl Junkies, che era quello dove si arrivano anche tutti i DJ famosi. Quindi ricordo che una volta mi trovai davanti, io sul, cioè andavi là e ti trovavi davanti il DJ famoso, capito? Madonna, che comprava i dischi prima di te.
Ti posso fare una foto? Potremmo fare una foto insieme?
Anche un po' di timore, cioè stavo là, ero un po' del tipo fanboy sfegatato, e facevo, oh, cazzo, come fa la foto? E un po' che mi dicevo, no, ma ti incontegno, perché comunque, capito, devi...
certo, ma magari c'avevi il suo disco accanto, proprio sotto braccio.
No, questo non mi è mai capitato, no, lì avrei fatto il fanboy vero, ho detto, Dio firma, caro, vai. No, questo non mi è mai capitato.
Beh, però sarebbe stato bello, insomma.
Sì, sarebbe stato figo.
Quale,
no?
Quale sarebbe stato il tuo sogno davvero più grande a Londra? Almeno da DJ o comunque da ragazzi, cioè, che almeno vedeva la musica come un'ispirazione quasi.
Ma allora, guarda, comunque ero grande, quindi ero abbastanza cosciente come girava il mondo, quindi non è che arrivavo là con chissà che sogni. Cioè, magari il sogno mio era di trovare un determinato disco, sicuramente, non di incontrare. Che poi mi è successo che ho incontrato dei DJ che erano i miei amici.
Ma allora?
Ma non ci pensavo. Mi è successo. Sì, però non, più di una volta, tra l'altro. Però non. Che l'ho anche fermati proprio da fanboy, proprio chiamandoli come un amico. Mi ricordo una volta incontrai Kenny Dope dei Masters at Work, che era su un pop-up shop della Defected davanti a un posto dove io andavo a bere.
Sì.
E io stavo lì che bevevo,
sì,
e lo vedo
malissimo.
Una volta un amico mio gli fa, oh, ma è Kenny Dope? E amico mio mi fa, c'ho la foto, mi fa, sì, è Kenny Dope.
Oh, ma guarda,
io dall'altra parte della strada con la birra a mano, oh, Kenny! Così, si volta, io su Perugia, Red Zone, facciamo una foto. Ah, sì,
no,
perfetto.
No, così?
Sì, sì. No, mega tranquillo. Lui poi gli disse Perugia, Red Zone, ha collegato subito, ha fatto. Sì, sì, beh, figo quello, figo.
E poi mi ha raccontato che c'era anche Tokyo. Che prima che mi dicono, no, non è la città.
No, la città, no, ancora ci sono arrivato.
No, aspetta, l'EP.
L'EP.
Guardione.
Allora, sì, quello è...
Aspetta.
Niente. Che è successo?
Piccolo problema con la musica di sottofondo, scusa.
Vai. No, dicevo, Tokyo, l'EP, quanto fa strana questa cosa.
Perché
parli della città poi.
No, prima che mi fanno, ma non è una reference con Casa di Carta, no.
No, 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 assolutamente, no, addirittura no, penso fosse prima della Casa di Carta. Penso di averlo fatto addirittura prima. No, semplicemente a un certo punto, vabbè, ma non vi so spiegare come funziona tutto il discorso dei campionamenti della musica, però quando in certi ambiti della musica elettronica c'è, cioè, un po' sta stusanza da sempre,
sì,
le prende piccole parti da canzoni famose o meno famose, meglio se meno famose, rielaborarle.
Perché saranno i diritti copyright, no?
No, perché è semplicemente una roba di ego, cioè più la roba
da spocchio.
Non vorresti avere una cosa che hanno usato altre 100 persone, no? Tu vuoi avere la cosa che è un po' tua.
Ecco.
Che poi sta cosa che ha tutto il nome si chiama digging, vabbè. Comunque, ecco, quando ho cominciato a fare musica col computer da ragazzino ho imparato un po' queste cose, mi è rimasto sempre un po' il pallino che fai beat, fa musica elettronica, roba così, ma non ho mai pensato di essere, tuttora non penso di essere un produttore. Però a un certo punto
però ce stai.
No, mi dà gusto, però non sono un produttore. Anzi, addirittura quando mi chiedono le robe, no, raga, no. Cioè, fatele fa chi lo sa fa, non a me. Però a un certo punto avevo cominciato a fare digging, a cercare sti campioncini in mezzo alla musica giapponese, perché a un certo punto avevo adesso è una cosa risaputa. Però quando ho fatto quell'EP ancora era una cosa un pochino obscure. Avevo scoperto che esisteva tantissimo soul, tantissimo funk, tantissimo jazz giapponese, che era veramente figo, ma veramente, veramente figo e completamente, quasi completamente sconosciuto ai più in Occidente. Quindi avevo trovato sto espediente per avere la roba che c'avevo solo io, e a un certo punto c'avevo veramente tantissima tantissima roba. C'era questa cartella che era piena di tutte queste canzoni che le avevo. Manco cioè, se tu mi chiedi, io neanche mi ricordo le canzoni che ho usato.
Ma dai.
Perché le rinominavo tutte. Le rinominavo tipo, che ne so, usa intro. Sì, le rinominavo tutte così.
Stavi proprio schematizzato.
Sì, c'avevo questa cosa immensa. E ho cominciato a fare tutti questi beat.
Mm-hmm.
Man mano che facevo questi beat, mi sono accorto che non sarebbe mai stata una roba tipo i beat tape, quelli che fanno i produttori pop, che fa tipo 50 beat, che sta là, tipo Madlib, le fa queste cose. Ma lo stavo facendo con tutto un altro, cioè in quel momento dentro la mia testa era entrata tutta un'altra storia. Che poi non ho mai spiegato a nessuno, non c'ho intenzione di spiegarla.
No,
perché te lo devi ascoltare, e hai fatto il tuo viaggio. Però se tu lo vai a cercare su SoundCloud, c'è scritto: immaginano come una colonna. Immagini questa soundtrack,
sì,
pare che ci scrivi.
Sì, 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 sì.
Immaginano come una colonna sonora, perché non te lo devi immaginare come una cosa per reppa sopra. È una colonna sonora, cioè
tu magari chiudi gli occhi, stai un attimo
e fai il tuo viaggio. Si chiama Tokyo per quello, tu devi fare il tuo viaggio, cioè
perché
è proprio. E perché ho roba giapponese, si chiama Tokyo per stile motivo. E poi comunque non stavo usando il beatmaking classico hip hop, quindi usavo anche i sintetizzatori, ci stanno i suonini quelli tipici della acid techno, della acid house. Ci stanno i reverb tipici di certa roba, shoegaze, c'è sta l'ambient, cioè ci ho fatto confluire dentro un po' tutto un mondo, che è stato un problema perché quando ho finito quella roba non c'avevo più niente da lì, quindi io so anni che non faccio più niente.
E infatti l'EP non è recente.
No, è vecchia del 2018.
Sì, più o meno.
Vecchissimo, sì.
Sì, infatti poi avevo letto. E quindi dalle feste agli EP, appunto, sei poi diventato residence in quella che è un po' la...
Sì, quello era un po' il mio... Guarda, dico la verità, quello era un po' il mio sogno da piccolo.
Infatti...
Io da piccolo avevo un po' questo sogno di diventare resident DJ. Un giorno sarò resident DJ.
Poi
i
sogni, vedi, si avverano.
No, i sogni non si avverano, i sogni li devi far avverare. Perché né Cenerentola, né c'è la fatina, c'è solo da fare un culo enorme.
Sì. Te li fa il mazzo. E quindi c'è appunto questa referenza alla dance, alla Perugia, appunto.
Sì, allora è figo perché, come ti dicevo prima, quando noi siamo entrati dentro al Norman, la cosa della dancehall ancora era un po' una nicchia, cioè tu facevi le serate con 150-200 persone e eri contentissimo. Poi pian piano sta cosa è diventata sempre più enorme, non so neanche io perché è una cosa tipica di Perugia questa. Che questa cosa di dance è diventata sempre più enorme, sempre più enorme, sempre più enorme, fino a che ha perso completamente il suo confine di dancehall.
Certo.
Infatti c'è sempre un po' la polemica, ma la dancehall ce n'è più poca. Raga, non è che la dancehall ce n'è più poca, è che il mondo va avanti, è come il meme quello di Dawson Creek.
Certo.
Il mondo va avanti, la gente cambia, Dawson. È così. Quindi le persone evolvono.
Questo è vero. Come le persone evolvono anche le cose. E quindi diciamoci poi di qualche cosa, qualche scoop, magari appunto in arrivo la stagione invernale del
di spoiler.
No spoiler assolutamente.
Però abbiamo il calendario che è veramente veramente gonfio, è veramente veramente pieno di roba. Ritorneranno delle serate a tema di bounce che nell'ultimo anno, per tutti i motivi che sappiamo, non abbiamo potuto fare, le capienze, tutto quanto.
Certo.
In più abbiamo il nuovo arrivato Juicy, che
infatti poi com'è stato, diciamo, non proprio, diciamo, non abbandonare, ma dare spazio a quello che comunque è un genere nato da poco, appunto la trap non è proprio lontanissima.
Allora, in realtà è stato naturalissimo, perché noi sono tanti tanti anni che avevamo questo progetto nel cassetto di affiancare Bounce a due fratelli adesso, uno è Juicy e uno è Riddim. Riddim già avevamo fatto, perché? Perché la gente ci chiedeva sempre insistentemente più dancehall dentro bounce, ma per il discorso di prima le cose vanno avanti, quindi non è che posso fare bounce solo dancehall. Ok, vuoi la dancehall? C'è solo la dancehall? C'è Riddim.
Ok,
vai là e trovi tutto quello che era una volta.
Okay.
Perfetto. Stessa cosa, la gente che ci chiedeva più R&B, più hip hop, la trap, la drill che è arrivata adesso. È arrivata adesso, vabbè, insomma, è abbastanza recente. E, c'era la gente che ci chiedeva queste cose, quindi noi a un certo punto abbiamo detto: vale, riprendiamo questo progetto che era lì nel cassetto e adesso abbiamo anche spazio per farlo, facciamolo. Cis ci ha lavorato sopra tanto a sta roba, gli ha dato una direzione musicale.
Salutiamo anche il Cis che si riguarda.
Sì, tanto ovvero lo ciao Cis, ci vediamo tra poco. Comunque lui gli ha dato anche una direzione musicale molto interessante.
Sì.
E però rimane, rimane una cosa naturale, anche perché comunque dentro non è che c'è solo la trap nuova o la trap italiana.
Certo.
Cioè, dentro trovi Notorious B.I.G. come trovi, che ne so, l'ultimo driller inglese, che probabilmente sapremo il nome domani, cioè, capito?
Sì.
Però trovi anche, che ne so, Jennifer Lopez, come trovi il Wu-Tang Clan, cioè, capito?
È
come funzionano i club, cioè, se tu vai in una serata hip hop in un paese anglosassone, che sia l'Inghilterra, l'America, però è così, cioè, la gente pensa che tu vai là e si ascoltano tutti i Mobb Deep. No, raga, non funziona così, funziona che tu vai là e c'è l'ultimo trapper come c'è Notorious B.I.G. perché per loro è tutto, cioè è tutto un tutt'uno.
Se non avessi fatto il DJ, cioè se non avessi appunto seguito la tua passione, perché alla fine questo è, insomma, da fin da piccolo poi ha rincorso la musica dai dischi fino a quello che fai oggi. Se non l'avessi percorsa, cioè se non avessi fatto appunto tutto questo tuo viaggio, perché poi alla fine What's Magic Again appunto è un viaggio nella musica.
Sì.
E tu hai fatto un viaggione nella musica, è stato proprio...
Beh sì, praticamente ho fatto solo quello per anni, quindi sì.
Se non l'avessi fatto poi, come ti immagineresti ora?
Allora, a me sarebbe piaciuto tantissimo fare il grafico.
Bello.
Cioè tu comunque sempre la roba dei graffiti.
Sì, legata.
E tuttora a volte mi diverto a fare le robe, tipo faccio le copertine dei mixtape per gli amici, i loghetti, queste robe, tuttora mi diverto.
Che poi sulle playlist Spotify ho visto che ci sono proprio queste
certificate, sì,
che le fatte tu.
Sì,
ma io infatti
a tempo perso, sì.
Bellissimo, ma infatti poi sono anche fatte bene.
Sì, no, beh, perché dopo, nel frattempo, sempre autodidatta, un pochino ho imparato.
Certo,
nel senso, da quando facevo. Perché comunque. Sempre col do it yourself facevo le locandine, le mie serate le facevo io quando ero piccolo, cioè
certo.
Organizzavo la festa, la locandina la disegnavo tutta io.
Bellissimo, sei lì, sei
di
Giorgio?
Sì, mi ricordo con gli amici miei che poi le dovevamo fotocopiare, quindi
sì.
Si faceva la colletta, si dava tipo allora 50 centesimi tu, 50 centesimi, e ognuno a scuola con la macchinetta. Certo, ognuno dentro la propria scuola, con la propria macchinetta di scuola, si faceva il mazzo di fotocopie per la sua scuola.
Fantastico.
Sì, facevamo sta roba. Copertina di mixtape uguale, cioè facevamo. E doveva essere tutto un bianco e nero mega marcato, perché sennò la fotocopia non te veniva.
Andava. Ho capito. E ultimissime domande un po' throwback, appunto, no?
Vai,
per concludere.
Cercheremo
un po'
di essere esaustivi.
Il nostro tempo a disposizione. Se poi, ad esempio, no, c'è stato appunto questo periodo appunto un po' underground, dove hai vissuto un po' appunto l'hardcore. Poi è una domanda mia personale. Come è stato appunto vivere l'hardcore in quegli anni e soprattutto con gente che l'amava? E soprattutto adesso che abbiamo degli esponenti, magari direi te chi sono appunto, ci sono degli esponenti dell'hardcore, secondo te questa cosa vivrà a lungo e soprattutto com'è stato poi appunto quando l'hai vissuto te in passato?
Allora, io purtroppo devo dire che da piccolo non l'ho potuto vivere tantissimo, cioè avrò visto veramente una manciata di concerti di straforo quando era possibile, che magari erano presto.
No,
o
ma
erano...
poi dico anche nella band, no? Che ci avevi?
No, la band eravamo tutti ragazzini, tra l'altro adesso non farò nomi, ma due dei componenti, non lo farò assolutamente, però due dei componenti della band hanno continuato a fare musica e adesso fanno parte di gruppi conosciutissimi a livello sì.
Tipo?
Non farò nomi assolutamente, però fa due calcoli, Perugia,
okay,
gruppi famosi,
okay.
No, uno sta a Londra,
okay.
E sta con un gruppo inglese che è conosciuto là,
ok.
E un altro è il ragazzo di Perugia, che adesso è un gruppo famoso.
Salutiamo anche loro. E niente, poi appunto un po' andando oltre il viaggio, appunto, no? Mi avevi detto pure che avevi visto forse una giovanissima Nina Kravitz. Che ancora,
vabbè, quello sì. Quello sì.
Non era proprio.
No, aspetta, però prima finiamo il discorso.
Okay, vai,
prima
dai,
perché
okay, okay, okay.
Cioè, comunque, giustamente dicevo, l'arcorda piccolo non me lo sono potuto vivere perché ero piccolo.
Ok.
Adesso che sono grande è il mio rifugio. Cioè, quando ci stanno i concerti, ci vado. Se non lavoro, se sono libero. E
Ginger Bounce.
Sì, se non lavoro, se non
okay.
ho la serata,
okay, okay,
ci vado. E i gruppi di amici miei essenzialmente sono due,
mm-hmm.
Che sono leggermente, vabbè, sottogeneri, sono leggermente okay. scusati hardcore. Però uno sono i Locked In,
mm-hmm.
Che tra l'altro il chitarrista loro, tra l'altro lavora anche con noi a Bounce, vabbè, è una cosa, però vabbè, sempre... E l'altro sono gli Azione Diretta.
Ok, salutiamo, che poi magari se ci vedranno.
Ma sì, ciao raga. che tra l'altro io mega fan. Infatti anche mi sa neanche sabato c'avevo la felpa loro mentre
sì, 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 infatti poi all'Urban, sì.
Mega fan.
Sì, 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 sì.
Quindi ecco, allora, che l'hardcore sia vive vegeta Perugia non te lo so dire perché comunque è una roba mega nicchia, però uh-huh. ci sono i gruppi, sono loro grandi,
okay.
Vai, forza
okay,
ragazzi.
Ok, 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 quindi c'è
Nina Kravitz, dicevi, no,
sì.
quello è aneddoto. Quello, mi ritrovai un capodanno a Red Zone, sempre lui. E come ospite c'era una giovanissimissima Nina Kravitz, perché comunque parlo più di 10 anni fa, quindi sì, c'era una giovane Nina Kravitz, giovanissima Nina Kravitz.
E quindi preferesti tornare a vedere una giovanissima, forse anche sconosciutissima, mezza conosciuta agli inizi?
Sì, no, mezza era conosciuta.
Sì. Era conosciuta. Preferiresti rivedere, quindi rivivere appunto una Nina Kravitz così, o rivivere i club di una volta, quindi magari appunto ritornare magari a Londra, fare cose così?
Onestamente nessuno delle due.
No?
Onestamente, no.
Perché?
Perché il mondo deve andare avanti. Cioè
il passato è passato.
C'è sto, sì, c'è un po' sto vizio del guardarsi sempre alle spalle come se tutto fosse figo.
Uh-huh.
Perché in realtà comunque io quando ho sentito Nina Kravitz già mi guardavo alle spalle e pensavo che quello che c'era prima fosse più figo. Probabilmente qualcuno prima di me si era guardato alle spalle e ha detto: ah, è più figo quello di... È sempre così, capito?
Uh-huh.
Invece no, andiamo avanti, largo, come dicevano gli Schiantos, fate larga l'avanguardia.
Ebbene. Bene, bene, ok.
Ok.
E quindi niente, Giorgio, poi ci vuoi di qualcosa? Scuppini, cose?
Scuppini, no, vabbè, stay tuned. Stay tuned, rimanete mega, mega connessi,
mega
ai social,
connessi
ai social nostri, perché comunque non farò spoiler, però è la prima stagione senza la paranoia delle chiusure, le capienze, quindi noi siamo
quindi,
abbastanza carichi.
Siete carichi per
sì, sì, sempre, sempre.
Dai.
Pieni di sorprese.
Bene, e allora niente. Bene, sì, abbiamo un attimo un problemino con i cavi, ma
sì,
ci siamo.
Un po' tutto.
Vabbè, dai, ci siamo uguali, basta che ci sentono. E niente, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. E questa puntata di West Magic Gain volge al termine. Io ringrazio tanto Giorgio Vescarelli.
Grazie
mille per appunto ciò che hai raccontato, la storia, insomma, di quello che fai. E niente, io ringrazio appunto Francesco dell'Officina. E noi, gentilissimi ascoltatori, ci vediamo in una prossima puntata di What's Magic Gain, sempre qui, sempre con voi qua a Radiofonica. Benvenuti Patoros, e ci vediamo alla prossima puntata con un prossimo ospite o anche verso il podcast. Seguiteci su tutti i nostri social e niente, grazie, grazie a tutti.